Ed eccoci nuovamente in voce, Radio Onda Rossa, dall'altro capo del telefono Elena Mazzoni della campagna Stop TTP Italia, che ringraziamo per la disponibilità. Pronto, ci senti?
Eccomi, buongiorno.
E ricominciamo, insomma, noi abbiamo letto un comunicato, è successo qualcosa di nuovo, diciamo, ma intanto ripartiamo a dire per chi ci ascolta, insomma, che cos'è questo TTP, questo trattato di libero commercio tra Stati Uniti e Unione Europea.
Sì, è un partenariato, appunto, come dice l'acronimo, transatlantico, sul commercio e gli investimenti, quindi è una sorta di creazione di un'area di libero scambio tra Stati Uniti ed Europa, ovvero tra i due blocchi che attualmente detengono il 46% del PIL mondiale. Quello che preoccupa di questo trattato è che per la prima volta, al di là di discutere di quelle che sono barriere considerate tariffarie, quindi barriere tariffarie al commercio, si va a discutere di altro, tutte le barriere definite non tariffarie, ovvero quelle normative a protezione dell'alimentazione, della sicurezza sul lavoro, della tutela ambientale, piuttosto che appunto della mantenere pubblici alcuni settori come la sanità, come la gestione dei servizi idrici, vengono considerate delle barriere alla logica del profitto delle multinazionali, e per questo vengono messe sul tavolo della trattativa, per far sì che vengano o abbattute oppure comunque modificate, seguendo un particolare iter che viene chiamato armonizzazione, per cui esisterà un apposito organo all'interno istituito dal trattato che si chiamerà Regulatory Cooperation Body, che prenderà la normativa europea e la normativa statunitense in tutti e 24 gli ambiti che riguardano il trattato e le andrà appunto ad armonizzare per creare degli standard che possano essere tollerati da entrambi gli schieramenti.
Sì, fra l'altro, insomma, si tratterebbe quindi di un trattato, quindi di un livello, diciamo, di legge più alto della legge degli stati, che quindi poi, insomma, sottrarrebbe alla sovranità nazionale una serie di tematiche che tu hai elencato, e quindi le sottrarrebbe anche al controllo dei cittadini e delle cittadine, alle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici, perché si allontanerebbe in qualche modo la controparte.
Sì. Esattamente, perché comunque uno dei pericoli più grandi che c'è è sicuramente la perdita di democrazia degli stati. Si sono inseriti all'interno dei trattati commerciali in quanto tali, e principalmente anche in questo, ma anche nel trattato con il CETA, che è l'equivalente di questo trattato ma fatto con il Canada, degli organismi anche di protezione degli investimenti e di tutela degli investitori stranieri nelle controversie con gli stati, che sottraggono veramente ampie fette di democrazia. Pensiamo a un meccanismo come l'ISDS, che è proprio il tribunale speciale che va a dirimere le controversie tra lo Stato e l'investitore, ovvero un tribunale che permette alla multinazionale che investe in un settore specifico all'interno di uno Stato di ricorrere, di citare lo Stato in giudizio qualora lo Stato faccia una normativa a protezione, non so, ad esempio della sicurezza ambientale, e questa normativa vada a ledere i suoi profitti. Ci troviamo quindi di fronte ad uno Stato che viene citato in causa e viene da una parte costretto magari a un risarcimento, oppure dall'altra viene inibito nella sua capacità legislativa. Quindi noi cittadini che comunque votiamo dei rappresentanti del Parlamento italiano e votiamo poi dei rappresentanti del Parlamento europeo, in tutto quest'iter che ci sottrae diritti e democrazia praticamente non abbiamo nessuna possibilità di intervento, perché quasi tutto è nelle mani della Commissione europea. Per questo esiste una forte mobilitazione contro questo trattato, che ha raggiunto 2.600.000 firme in Europa, con un'ICE proprio fatta dai cittadini europei, un'iniziativa dei cittadini europei dal basso, e che avrà una grandissima settimana di mobilitazione ad ottobre, che andrà dal 10 al 18 ottobre, si concentrerà tra Berlino e Bruxelles, e quindi tutti i cittadini europei andranno comunque a presentare queste 2.600.000 firme per chiedere che questo trattato venga appunto rivisto.
E c'è stata, diciamo, una novità che riguarda un tema molto importante, che è quello dell'acqua, dei servizi idrici, su cui, insomma, ricordiamo, non ci stanchiamo di ricordare che in Italia c'è stato un referendum, esatto, nel 2011, su cui, insomma, c'è stato un chiaro risultato disatteso già adesso, esatto, senza TTIP da molti comuni. Comunque diciamo che la novità è una presa di posizione del Parlamento europeo.
Esattamente, con un'iniziativa simile a quella di cui ti parlavo prima, quindi la stessa iniziativa, appunto, dei cittadini europei, la campagna europea per l'acqua, la Right to Water, ha raccolto 1.800.000 firme, ha presentato appunto quest'ICE, che è stata poi accolta soprattutto da un europarlamentare irlandese del GUE, del gruppo GUE, Lynn Boylan, che lei ha creato praticamente una relazione. Intorno a questa relazione il Parlamento europeo in plenaria si è espresso appunto l'8 settembre e è stato un voto fondamentale, perché praticamente ha sancito il diritto all'acqua come diritto umano e soprattutto c'è scritto nella relazione che è stata approvata con un ampio, insomma, margine, perché abbiamo avuto 363 sì, c'è scritto appunto che la Commissione deve escludere praticamente in modo vincolante sia i servizi idrici che i servizi igienico-sanitari e lo smaltimento delle acque reflue dal negoziato in corso. Quindi si intende sia il negoziato sul commercio e gli investimenti di cui ti parlavo, il TTIP, ma anche l'accordo per il commercio e servizi, che è ancora più preoccupante per la questione dei servizi pubblici, che è il TISA. Quindi questo è stato, diciamo, da un punto di vista democratico, un atto molto forte del Parlamento europeo e ovviamente una risposta anche forte alla mobilitazione europea dei cittadini. Va anche detto che la Commissione formalmente può anche ignorare qualsiasi pronunciamento,
sì, perché
del Parlamento,
appunto,
europeo.
Purtroppo, sì, cioè, l'Unione Europea forse è una delle istituzioni meno democratiche che conosciamo, perché ha un Parlamento che non influisce minimamente sulla Commissione.
Esatto, purtroppo poi, come sono il Trattato di Lisbona, l'articolo 3 del Trattato di Lisbona, chiarisce che è esclusiva competenza della Commissione proprio trattare i trattati commerciali. Quindi in realtà la Commissione può tranquillamente ignorare il pronunciamento del Parlamento europeo. Per questo noi diciamo che la mobilitazione sociale deve essere costante, deve essere incisiva, e purtroppo non può mai cedere il passo, perché veramente la Commissione in qualsiasi momento può ignorare il pronunciamento del Parlamento europeo. Per noi, come campagna Stop TTIP, ovviamente questa vittoria, che è una vittoria della campagna dell'acqua, quindi non è una vittoria nostra, però in qualche modo c'ha una forte ricaduta sul trattato, perché uno dei servizi fondamentali che erano a rischio, comunque di cui si discuteva, era sicuramente la privatizzazione dell'acqua. Quindi questo pronunciamento del Parlamento europeo è fondamentale anche in questa chiave. Purtroppo, ovviamente, il trattato, che adesso è aggiunto al 10° round negoziale, riguarda una vastità enorme di argomenti che stanno trattati in una maniera comunque ancora piuttosto oscura e segreta, nonostante la declassificazione del mandato di ottobre 2014. Quindi la preoccupazione rimane, è costante, però questo è, diciamo, è stato un bel momento, perché perlomeno è stata una vittoria democratica. Poi vediamo se la Commissione rispetterà questo voto.
Sì, appunto, rimane anche molto difficile, immagino anche da parte vostra, insomma, organizzare e informare sulla mobilitazione, perché il TTIP, appunto, se ne sa molto poco, proprio in maniera ufficiale se ne sa molto poco, addirittura so che anche gli stessi parlamentari europei hanno poco accesso alle informazioni sul trattato,
sì,
quindi figuriamoci noi, e poi, insomma, i media ne parlano veramente poco di questa trattativa.
Allora, questa... parlo come Elena, quindi mi prendo la responsabilità di quello che dico. Secondo me è una precisa scelta fatta proprio per far sì che la trattativa passi il più possibile sotto silenzio, perché nel momento in cui se ne parla, se ne discute, le problematiche e i dubbi vengono sollevati. Noi abbiamo quasi quotidianamente, facciamo incontri con i cittadini nei comitati su tutta quanta Italia. Noi abbiamo più di 70 comitati in tutta quanta Italia, quindi sono abbastanza coperta geograficamente. Ogni fine settimana abbiamo perlomeno 3, 4, 5 incontri. La gente che partecipa agli incontri è preoccupata, ed è preoccupata soprattutto soprattutto perché ignora l'argomento di cui si sta parlando. Anche nelle sedi più istituzionali, quindi quando siamo stati in commissione, sia al Parlamento, sia quando siamo stati in commissione al Senato, abbiamo più volte insistito sulla trasparenza, dicendo che se veramente questo trattato può portare dei benefici ai cittadini, allora che se ne parli pubblicamente, piuttosto che mantenere questo grado di riservatezza, di segretezza, che comunque sicuramente, qualora il trattato avesse degli aspetti positivi, questa cosa non va a suo beneficio. Poi tutto ciò che riguarda la campagna, comunque la campagna fa quotidianamente, appunto, aggiorniamo il sito, condividiamo le informazioni su Twitter, condividiamo le informazioni su Facebook, siamo appunto attivi con tutte le realtà che sono aderenti, che attualmente siamo a 300 realtà presenti all'interno della campagna, e realtà ampie, per cui abbiamo tutti i sindacati principali di base, abbiamo associazioni di categorie, abbiamo partiti politici, quindi insomma non è una campagna residuale, è una campagna abbastanza vasta, però l'informazione è sicuramente difficile. La segretezza dei testi, come ricordavi anche te, i testi sono accessibili, i testi negoziali solo europei, quindi mai i testi della controparte statunitense, sono accessibili ai parlamentari europei all'interno di stanze di lettura che si chiamano reading room, dove il parlamentare deve accedere senza cellulare, senza macchina fotografica, all'interno gli viene data una particolare carta copiativa su cui non può prendere appunti. I testi assolutamente non possono essere portati fuori, non possono essere fotografati o fotocopiati, e vengono forniti privi dell'allegato tecnico, che è la parte fondamentale che permette appunto di capire qual è la reale materia di cui si sta discutendo. Quindi anche la trasparenza è molto relativa, e questo rende difficile la comunicazione e anche la trasmissione delle informazioni.
Quindi insomma il tentativo è quello di cercare di rimanere informati, di seguire quello che sta succedendo.
Assolutamente.
E questa appunto settimana di mobilitazione, primi d'ottobre, a cui facevi riferimento, probabilmente darà un aiuto in questo senso.
Assolutamente, noi comunicheremo ovviamente, quindi come abbiamo fatto anche ieri sul voto europeo, ma come abbiamo abitudine insomma di fare, comunicheremo, daremo informazioni, faremo un comunicato stampa in cui spiegheremo bene cosa accadrà all'interno della settimana di mobilitazione europea e come ci organizzeremo noi in Italia. Nella precedente giornata di mobilitazione europea, che è stata il 18 aprile, noi abbiamo avuto iniziative quasi 43 comuni italiani, quindi più o meno quasi in ogni regione, alcune regioni ovviamente più sensibili all'argomento ne avevano più di una, però c'erano dei punti, delle città dove potersi informare, dove abbiamo organizzato flash mob, incontri con la stampa, punti informativi. Quindi la settimana di mobilitazione sarà sicuramente strutturata in questo modo, ci saranno le iniziative dei comitati in tutta quanta in Italia e ci sarà l'adesione della campagna italiana alla mobilitazione europea, quindi noi saremo presenti sia in Italia che anche a Berlino e a Bruxelles.
Senti, io intanto ti ringrazio per la disponibilità, e ovviamente insomma i microfoni di Radio Onda Rossa rimangono aperti per informare su quanto sta succedendo, e quindi ci risentiremo presto.
Grazie mille.
Ciao, buona giornata.
Ciao, buona giornata, ciao a tutti.